Letta. Ti loghi da lì, quindi? Ok. Allora, buongiorno a tutti. Sono abbastanza contento di presentare per il... L'ho scritto questa mattina per il quasi quarto giorno... È un'abbastanza che vuol dire moltissimo, di parlare di accessibilità per il quarto giorno quasi consecutivo, in quattro eventi diversi e con sfaccettature diverse. Quindi veramente, perché come sapete, no, non so se lo sapete, ma insomma ve lo dico, il fatto di portare avanti le tesi dell'accesso ai servizi digitali per me è una storia che veramente nasce da tempi molto lontani. Purtroppo la mia anagrafica mi pone come forse fra tutti la memoria storica anche di questo progetto. E sono veramente, penso, l'unico superstite oggi di un percorso che dura da diverso tempo e che attraversa veramente molte fasi. E Servizi Covid è veramente molto spesso la definiamo una piattaforma abilitante, perché sperimentandola e pensando agli sviluppi che poteva avere, ogni volta che aggiungevamo un pezzo ci sembrava che fosse veramente una infrastruttura di base sulla quale connettere decine e decine di altre cose. Poi con le nuove fasi di sviluppo, con Corte dei Conti, con il team digitale, questa cosa ha preso veramente una forma nuova e interessante. Vorrei quasi deludervi nel dirvi che ogni volta, siccome è il mio mestiere, quindi mi capita spesso di presentare un progetto digitale, dico sempre: se c'è da presentarlo vuol dire che non funziona, perché credo che una cosa che sta esposta alle persone debba essere utilizzata e basta, con la semplicità più estrema, senza bisogno di nulla. Mi scontro sempre con i colleghi che fanno gli sviluppatori, non lo sono effettivamente, quando sento dire: vabbè, ma è un po' complesso, ma poi ci sarà il manuale, oppure ci saranno le istruzioni. No, o le istruzioni sono in linea, o c'è qualcosa che mi guida, oppure non può funzionare. Oggi presentiamo invece, quindi, però vi dico che invece ve lo racconto e non lo presento, quindi cambiamo così il paradigma delle cose, perché invece mi piace farvi partecipi di quello che c'è dietro a questo sviluppo, perché Umberto ha ragione. E veramente c'era quella struttura basata su un modello di dati abbastanza complessa, che era di difficile interpretazione in un ambiente utilizzabile per le persone che non hanno alcuna esperienza rispetto alla catalogazione di oggetti. Perché il nostro punto primario è stato: non stiamo facendo una intranet dedicata a persone che hanno un'expertise precisa su questo tema. Perché se parliamo di grandi organizzazioni, di grandi PA, può darsi pure, ma parliamo di migliaia, non so, aiutatemi, quanti sono le PA catalogate, 20.000 PA, ci stiamo rivolgendo a 20.000 soggetti che probabilmente nel 90% dei casi non avranno alcuna esperienza di questo tema, ma saranno semplicemente operatori, spesso operatori di servizi front-end, che saranno coinvolti in questo percorso. Umberto, ma hai fatto login? No. Devo aspettare o... Posso andare? Ok. Allora, quindi, trasformare un processo così complesso di metadatazione in una user experience interessante per le persone è stato veramente complicato. L'altra cosa che volevo dirvi è che quando poi si parla di user experience e di accessibilità, spesso ci fermiamo agli aspetti dei front-end, cioè delle cose visibili. Quando poi il post-login, cioè un login da qualche parte, là dietro succede il disastro. Succede che le cose diventano inaccessibili, diventa veramente una cosa molto più complicata. Lo sanno i miei amici, per esempio, non vedenti, che per anni non hanno potuto prenotare il treno perché non era possibile fare una prenotazione. Quindi è evidente che siamo di fronte a qualcosa che è un po' più complesso rispetto a un sito internet, perché dove attualmente abbiamo notizie, cose, documenti da poter utilizzare, grazie anche fra l'altro al grandissimo lavoro che è stato fatto in Agid con il progetto di designer.italia.it, che ha messo a disposizione non solo una strategia di sviluppo ma anche delle UI kit da poter utilizzare. I front-end stiamo costruendo cose finalmente che hanno un senso anche per le persone. Ci siamo loggati, ancora no. Siamo in una fase di ancora. Vediamo. Ok, siamo già dentro. Allora, chiaramente la prima cosa che è stata presa in considerazione è il fatto che in questa applicazione abbiamo un livello di utenti abbastanza complesso, perché ci troviamo di fronte a dover fornire a delle pubbliche amministrazioni un account che in qualche modo sarà assegnato a una persona responsabile. Ora Umberto non l'ha specificato prima, ma mi sembra che ci possa, cioè Umberto scusami, questo ha fatto, no, lo dico, ok. Quindi la parte di gestione degli utenti è stata una dei ragionamenti un po' più complessi che abbiamo dovuto affrontare in questo sviluppo. Però ora vorrei farvi vedere che alla fine tradurre un pacchetto complesso di metadati in una interfaccia internet non è stato poi così drammatico come effetto finale. Nello sviluppo vedo i colleghi che ci hanno messo, diciamo, il loro impegno, non è stata esattamente una passeggiata. Una dashboard che riepiloga in maniera molto, diciamo così, intuitiva quali sono i servizi già caricati di una pubblica amministrazione. Possiamo aggiungere un nuovo servizio e qui arriviamo a una parte che volevo raccontarvi perché è molto importante, perché nelle precedenti elaborazioni di questo progetto fu fatto uno studio sulla tipologia di servizi presenti nelle pubbliche amministrazioni. È stato creato un archivio di template, quindi di modelli, lo chiamo modelli per distinguerli dai modelli dei dati, quindi sono template, che possiamo utilizzare come pre-compilato per creare un servizio. Questo è stato una delle parti più interessanti di questo progetto, perché permette quello che diceva prima Umberto di uniformare le modalità con cui vengono catalogati i servizi. Quindi fra i modelli ogni amministrazione può scegliere chiaramente quello che più che sta cercando in quel momento. Scegliene uno, Umberto, qualunque, tanto non è un problema. Prima Umberto ha citato l'anagrafe canina perché è stato il nostro test per lunghi mesi, e quindi l'anagrafe canina ormai è un servizio principe della PA. Quindi nome del servizio in un campo esposto ma non modificabile, proprio per invitare le PA a dire: guardate, il servizio si chiama così, punto. Se poi avete necessità di chiamarlo in un altro modo perché magari è un'abitudine consolidata in quella PA, in quel comune, in quella particolare regione, mi diate un nome alternativo che noi esporremo comunque. E quindi questo è uno degli elementi che abbiamo introdotto. Descrizione, pagina informativa che dovrebbe puntare quindi al punto in cui c'è un'informazione supplementare sul sito di destinazione della pubblica amministrazione. Ma scusa Umberto, se torni un attimo in alto, in cima, ok. Per rendere più semplice la compilazione abbiamo fatto un sistema a step, come penso conoscete benissimo perché è un uso diffuso ormai per suddividere, diciamo così, le attività in base a una minima di logica, che in questo caso sarà complessa perché il profilo di metadati non aveva uno schema da poter suddividere in una logica particolare, e quindi ci siamo qui un po' organizzati. Quindi informazioni, classificazioni, organizzazioni di riferimento, contatti, modalità di accesso, delle FAQ se esistono e alla fine il processo. Questo diciamo è lo step. Quindi andiamo velocemente senza annoiarvi più di tanto. Input e output sono due delle parti diciamo così cruciali nella descrizione di un servizio, perché prevedono se ci sono dei prerequisiti che l'utente deve sapere prima di accedere a un servizio, e anche se c'è un output, quindi se alla fine cosa ottengo da questo servizio. E come vedete, qui è stato introdotto questo sistema che traduce in maniera decente quello che è un'architettura detta a microservizi, nel senso ci sono delle cose che sono popolate perché esistono da un'altra parte. Se scelgo un output, per esempio, esatto, ecco, questa tendina che mi si apre non è un codice HTML messo in questa applicazione così, in maniera statica, ma proviene da un archivio che qualcun altro ha costruito e che si impegnerà a mantenere coerente con gli sviluppi futuri della digitalizzazione. Copertura geografica e temporale è un altro elemento interessante, perché mi permetterà poi in futuro, io mi immagino già le applicazioni future, per esempio mi immagino già di aprire un'applicazione che mi dice intorno a te ci sono questi servizi. Chi mi geolocalizza? Non è sufficiente ovviamente una geolocalizzazione in base a una cosa geografica reale, perché io posso trovarmi, qui siamo a Roma, ma magari non sono interessato ai servizi della regione Lazio, e magari sono magari in un paesino a confini con la Toscana e non mi interessa per niente un servizio del sud del Lazio. Quindi la geolocalizzazione diventa un elemento importante in questo progetto per applicazioni future. Vabbè, possiamo anche testarlo, ma non è un problema. Norme e regole è una parte che non abbiamo ancora implementato, perché è una cosa molto più tecnica, diciamo così, molto più PA, nel senso che sarà interessante poi definire anche, e fa parte comunque del pacchetto di metadati europeo, definire anche quali sono le norme e le regole che istanziano quel servizio. Okay? Classificazioni, anche questa è una classificazione che proviene da una cosa europea, quindi per tema e anche per settore, sono due classificazioni diverse, anche qui popolate da microservizi, parole chiave associate a quel tipo di servizio. Possiamo andare avanti. Organizzazioni, chi è l'organizzazione coinvolta in quel servizio? Di default c'è noi stessi che ci siamo loggati, chiaramente, perché se lo stiamo descrivendo immagino che sarà un default, ma che comunque è anche modificabile nel caso in cui ci siano delle pubbliche amministrazioni che sono da collettore per altre pubbliche amministrazioni. Per esempio abbiamo parlato fra gli adopter con la regione Emilia-Romagna, che loro spesso fanno da collettore con altri, con quasi tutti i comuni, per esempio. Poi nell'aggiungere punti di contatto, chiaramente sono quali sono i contatti esposti di quel servizio. Penso che anche qui possiamo andare avanti molto velocemente per non annoiarvi. Come si accede al servizio? Chiaramente alcune cose possono avere con accesso libero, esempio anche qui per mesi la piscina, magari non è che si fa login con Speed per entrare in piscina magari in futuro, e vari livelli di autenticazione, anche qui in base a un altro risorsa di un servizio a parte. Il livello di interazione, cioè come interagisce questo servizio con l'utente finale, attraverso quali canali viene erogato, cioè come si prende possesso di questo servizio che la PA mi offre, se è web, se è un canale reale, se è un altro ufficio, insomma, da lì si può descrivere questa cosa. Andiamo avanti ancora, penso abbiamo quasi finito. La lingua, nel senso che non è in questo caso la lingua in cui è descritto il servizio, cioè non è la lingua dell'applicazione, è la lingua del front-end, per capirci. Per esempio allo sportello ci sono operatori che parlano anche francese e quindi il servizio è descritto in italiano, ma l'utente che arriva lì troverà pure l'operatore che parla francese. Questa cosa, diciamo, sarà compilata pochissimo conoscendo noi italiani, quindi sarà... In Trentino, infatti, è una richiesta esplicita questa, per esempio, del Trentino. Esatto. In fase di implementazione avremo delle FAQ, che sono evidentemente un fatto molto editoriale, ma saranno anche queste un aiuto per il cittadino, perché se io descrivo un servizio e posso descrivergli anche a un minimo di domanda-risposta sulle cose della mia esperienza, magari do un output che può servire e può essere interessante per chi sta guardando quel servizio. Niente, abbiamo finito. Abbiamo lasciato un ultimo step fine che potrebbe anche essere tolto in un processo di semplificazione. L'abbiamo lasciato perché lì possiamo appendere delle cose che poi magari non ce l'abbiamo già, adesso non vi tedio con cose strategiche che veramente è inutile, però sappiamo già che lì ci saranno altre cose. Questo arriva in dashboard. Come vedete il servizio non è pubblicato ma è in fase di stand-by, quindi è in fase di, diciamo, di bozza, perché è previsto che possa esistere un operatore che fa data entry e un responsabile che dice sì, ok, fatto bene, pubblico, pubblico e pubblico. Ok, pubblichiamo il servizio, a questo punto il servizio è esposto a tutto quello che c'è, quindi nel front-end e nelle API e dappertutto. Questo è, diciamo, più o meno il percorso. Come avete visto non è facilissimo, non è una web app del, diciamo così, titolo, contenuto, tag e salva, è un po' più complesso, ma parliamo di servizi della pubblica amministrazione, quindi stiamo costruendo un qualcosa che non è a uso interno solamente, anzi in realtà Servizi Covid parte esclusivamente per i servizi esposti al cittadino. Poi nelle migliaia di fasi evolutive abbiamo aggiunto anche servizi tra PA, servizi interni della PA. Ok, e questo quindi è il percorso. Credo che Umberto possiamo anche...
Posso, aggiungo un paio di... Cambio pure voce così di movimento, sennò qui ci facciamo tutti... sto nero.